A questo punto, in qualche misura dovreste cominciare ad avere un minimo presente a voi il modo nel quale è articolato e organizzato lo spazio sociale. Abbiamo detto che lo spazio sociale è una metafora, è un'espressione che utilizza un fondamento reale per far comprendere delle questioni più astratte, meno evidenti. Vuol dire in qualche misura che all'interno di un gruppo che forma una società esistono una serie di rapporti, una serie di correlazioni, una serie di punti fermi che danno a questo gruppo una struttura. Ok? Bianca ricordava l'immagine della piramide sociale, ma quello che dobbiamo chiarirci un attimo, capire un po' meglio, è che questo spazio sociale non è rigido, in qualche misura è malleabile a una serie di processi di medio-lungo periodo e quindi può cambiare forma o può essere meglio descritto da qualche altro forma simbolica, da qualche altra struttura. Soprattutto perché, come abbiamo visto, nel nostro spazio sociale c'è un certo spazio per i malintesi e per i fraintendimenti. Mi spiego. Abbiamo detto che lo status è la posizione che noi occupiamo all'interno della società. Fin qui. Okay. Però abbiamo anche detto che non è che c'è un qualche tipo di patentino che ci dice: allora tu stai qui. Cioè, non abbiamo le coordinate cartesiane nella famosa. Teniamo la piramide per il momento, ecco appunto la famosa aspettativa di cui parlavamo prima. Non abbiamo nella. Fantastico, due, vediamo un po' se questo va meglio. Oh, insomma, vabbè, ad ogni modo facciamo pure che. No, diciamo che in linea di massima questa è la piramide sociale e tu sei qui. Ma non è che hai un certificato per cui sei lì. Quindi questo che cosa implica dal nostro punto di vista, come credo di avervi accennato la volta scorsa? Che noi siamo perennemente intenti in una duplice opera da questo punto di vista, che è una, quella di confermare agli altri che stiamo effettivamente lì, se non addirittura di far loro credere che stiamo magari, che ne so, qui. E gli altri sono costantemente e siamo costantemente intenti a cercare di capire gli altri dove stanno. Perché questo è importante? Perché, come abbiamo detto, le reciproche posizioni nello spazio sociale sono il fondamento sulla base del quale impostiamo le relazioni. Come vi dicevo, se io ritengo che qualcuno sia a me pari, mi rivolgerò a lui in un certo modo, con certi modi di dire, con certi atteggiamenti corporei, con una certa disponibilità. Se ritengo che l'altro sia al di sopra di me, di nuovo cambierò registro. Ci sono alcune culture in cui questo è formalizzato. Per esempio, il giapponese ha una serie di modi e di verbi e di lingue quasi che vanno utilizzate a seconda della posizione che si occupa nei confronti dell'altro. Noi questo lo facevamo. Vi ricordo che esisteva dare del lei, dare del tu. Oggi una cosa che è diventata pure quella un tantino complicata, nel senso che non si riesce più bene a capire i modi, no? Si diceva buongiorno, ciao, a seconda di chi, allora cioè, ciao come sta? E tu cominci a dire oddio, allora qual è il registro che dovrei adottare? Non so se vi è mai capitato. Cioè sono situazioni che sembrano banali, però indicano una certa confusione, perché non si riesce più a capire bene uno stando dove sta, cosa dovrebbe dire, come dovrebbe dirlo, come si dovrebbe vestire, che tipo di rapporto dovrebbe intraprendere. Questo aggiunge all'incertezza, ragazzi. Pare banale, ma non lo è. Nel senso che il sapere cosa dire a chi è qualcosa che è rassicurante. Il doversi costantemente interrogare sul chi ho davanti, che dovrò dirgli, come dovrò dirglielo, si incazza, non si incazza, la prende a ride, la prende bene, la prende male. Sono tutta una serie di piccole cose che apparentemente lasciano il tempo che trovano, però di fatto aggiungono ansia. Aggiungono incertezza. che creano il clima che è quello nel quale attualmente noi di fatto poi ci troviamo. Perché? Perché noi abbiamo a un certo punto dato, sulla scorta dei ragionamenti di cui, che vi ricordava Bianca, dei diritti dell'uomo, l'uguaglianza, tutta una serie di proclami molto interessanti, però li abbiamo fraintesi. L'uguaglianza della Rivoluzione francese voleva dire pari dignità, non voleva dire essere tutti uguali. Non so se questa cosa è chiara, no? Anche in Cina questa cosa poi si è data a vedere e ha portato alla situazione attuale. Non so se vi ricordate, in Cina andavano tutti quanti vestiti allo stesso modo, con le stesse biciclette, con gli stessi modi di fare, perché sono tutti uguali. Ma noi non siamo fatti così, noi siamo uguali e diversi. Quindi se siamo di parimenti degni come esseri umani, ciò non toglie che possiamo occupare luoghi diversi all'interno della stratificazione sociale, che possiamo essere più capaci di altri. Non è offensivo per nessuno questo, anche se oggi in qualche misura le retoriche correnti sembrano andare in questa direzione, no? Non vuol dire disprezzare qualcuno, vuol dire avere capacità diverse, pur essendo di pari dignità. Questa è la dinamica semplice che dovremmo, no, in qualche modo adottare. Però sulla scorta di questa e di altre convenzioni che hanno purtroppo fatto un minimo il loro tempo, noi a un certo punto abbiamo deciso che era opportuno abolire qualunque segno esteriore di diversità. E quindi oggi noi non abbiamo più tutta una serie di strumenti che si erano messi a punto durante i secoli e che servivano appunto a permettere di avere degli scambi impostati, tranquilli, privi di sorprese o di brutte sorprese anche, con gli altri. No? Ci vestiamo tutti allo stesso modo, poi è chiaro come saprete, avrete notato, ci sono sfumature che comunque ribadiscono la differenza, no? Perché tu puoi avere un jeans, ma se è un jeans che costa 400 euro o ne costa 25, la differenza in qualche modo la si nota. Però non è così chiaro e non è detto che tutti abbiano modo di capire al primo sguardo se quel jeans è da 50 o da 200 o da 400 o da 1600, no? Sono dei codici che non sono condivisi, sono dei subcodici. Quindi la cosa c'è, ma non c'è. E allora l'incertezza e la necessità di stabilire i ruoli e le correlazioni sono sempre più pressanti. Chiaramente. E quindi è una delle attività che ci impegna di più. Chiaramente. È una delle attività nella quale siamo perennemente immersi. Perché, ripeto, il modo e la posizione occupata all'interno dello spazio sociale determina il modo con cui si impostano e si mantengono dei tipi di relazione. Perché stiamo battendo molto su questo? Perché appunto voi, per ruolo, quindi per veste professionale, metterete in atto dei comportamenti che vengono da ruoli e da registri diversi. Capite? Uno si aspetta che in un certo tipo di rapporto, che adesso definiamo un po' meglio perché questo è uno degli scopi della lezione, che si chiama rapporto secondario, certe cose non accadano. No? Nel rapporto secondario tu hai un'interazione piuttosto formale con qualcun altro perché? Perché vuoi ottenere da lui qualcosa. Il rapporto secondario normalmente si definisce un rapporto tra ruoli, non a caso. Ed è principalmente strumentale. Allora voi oggi qui con me state intrattenendo un rapporto secondario, perché voi siete qui in quanto studenti, io sono qui in quanto docente, e lo scopo qual è? Che voi apprendiate qualcosa da me. Fine. Ok? Non si presume che io vi tocchi, non si presume che io mi ponga in certe condizioni o in certe situazioni che appartengono ad altri registri. Come vedete, il ruolo di docente risponde a un insieme di aspettative per le quali ci si comporta in certi modi. Allo stesso modo, cosa che si è un po' smarrita, il ruolo del discente richiederebbe la stessa cosa. Come mi faceva notare Bianca, di solito in aule più grandi ho alcuni dei miei discenti che dormono, cosa che non sarebbe, no, proprio quello che ti aspetti dal discente. Però poi chi se ne frega, ci passiamo sopra perché siamo abbastanza elastici. Però comunque questo è esattamente il discorso. Se io cominciassi a parlare con lei così, come vedete, lei si ritrarrebbe. Perché? Perché io sto entrando nel suo spazio intimo, l'abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, no? Ci sono delle, avete visto la manifestazione pratica, no? Uno si tira indietro. Perché? Perché non è previsto. E quindi scattano dei meccanismi di disagio, di difesa, di allarme, no? Perché questo sta entrando in una zona, presente come le videocamere posteriori delle macchine. Questo che c'entra qui, de preciso, improvvisamente. Ecco, allora queste cose non si presume, non ci si attende che certe figure le facciano. Però da voi sì. Voi vi avvicinerete, esattamente, non proprio così, però insomma sarete nei pressi di qualcuno tanto da poterlo toccare, anzi lo toccherete in zone che di solito probabilmente sono riservate ad altro, ad altri. Quindi aver presente il fatto che è opportuno che voi conosciate queste grammatiche e le sappiate gestire a seconda dei diversi impegni è, credo, una delle chiavi fondanti della vostra professione, perché la vostra professione, come quasi tutte le professioni che implicano il varco di certe convenzioni, può generare attriti, complicazioni, malintesi e tutta una serie di cose che invece sarebbe opportuno per tutti evitare. Ok? Soprattutto in un tempo come questo, che come avrete notato è particolarmente poco ferrato in competenze relazionali. Cioè, tutta la questione del Me Too e tutta la questione delle molestie sessuali, delle difficoltà di rapporti personali, eccetera, verte esattamente su questo, ovvero sia sul fatto che, lasciando da parte quelli che sono ovviamente condannabili, perché su questo credo non ci sia da discutere, ma alcuni comportamenti sono comprensibili in un certo registro, ma non lo sono in altri. E se non ci si accorda sul registro, possono facilmente essere fraintesi. Non so se è chiara questa questione. No? E sono registri che normalmente noi abbiamo a disposizione grazie a quello di cui abbiamo già accennato, ma che oggi vi definisco un po' meglio, il processo di socializzazione. Okay. Il processo di socializzazione è, come si è detto, il processo attraverso il quale si diventa parte attiva, operativa di un gruppo, perché ogni gruppo ha una serie enorme di regole e di comportamenti abitudinari. Ogni gruppo ha una serie infinita di aspettative. Il fatto che voi non lo notiate ha soltanto a che fare col fatto che vi sono state trasmesse bene e quindi le usate senza farci caso, in scioltezza, senza saperlo però. No? Tant'è, come vi dicevo l'altra volta, che sempre più spesso, soprattutto oggi che questi processi purtroppo non funzionano più così bene, c'è bisogno di ribadire, c'è bisogno di confermare, c'è bisogno di dichiararsi. Ops, scusa, è ovvio. Tutte frasi che apparentemente non servirebbero a nulla, ma invece hanno uno scopo fondamentale. Servono a dire all'altro, ricordati che questa cosa non andrebbe proprio menzionata. Cioè, questo tipo di comportamento dovrebbe venire, no? Automatico. Se sei costretto a dire a qualcuno che è ovvio, qualcuno sta sbagliando i suoi comportamenti. Ha perso la competenza necessaria per metterli in atto. E questa competenza è una competenza prettamente relazionale. No? Come ci vengono trasmessi tutti questi codici, queste grammatiche, queste aspettative, questi comportamenti? Mi pare che l'altra volta avevamo già fatto una rassegna di una serie di situazioni dove noi applichiamo delle eccezioni alle regole delle quali non siamo consapevoli. Mi pare, o sbaglio? Abbiamo detto che pur essendoci degli spazi intimi riservati, in certe situazioni noi evitiamo, quindi su un autobus, a un concerto, in fila, in una folla, eccetera, eccetera, permettiamo che la gente ci stia addirittura appiccicata. C'è chi se ne approfitta, però in linea di massima la questione va da sé, no? Quindi lo sappiamo benissimo che c'è un certo tipo di comportamento e che ci sono delle eccezioni a questo tipo di comportamento. Anche queste, però, spesso e volentieri, le applichiamo senza farci caso. Quando qualcuno si comporta al di fuori, lo notiamo e ne siamo infastiditi. Credo di avervelo detto, ve lo ripeto, sono al cinema, siamo in 7-8 nella sala, quindi ovviamente sparsi ai 4-20, perché avrete notato, no, che quando uno ha spazio si prende lo spazio. Quindi se arriva il nono e si siede accanto a lui, lui lo guarda male, credo, no? Te verrebbe spontaneo, dice, ma con tutto sto spazio, io proprio qua rompo le palle? No, l'idea generale è quella. Questo è un articolare, è un modo di mettere in parole la sensazione per la quale tu ritieni che lui non avrebbe dovuto venire lì, perché con questo spazio a disposizione lui è tenuto a rispettare il tuo spazio, che è almeno una sedia tutto intorno. Se tu sei al cinema e c'è soltanto lo spazio, la sedia accanto a te è libera, se arriva qualcuno e ti chiede è libera, tu gli dici sì, non gli dici no, è mia perché devo stare comodo. No, chiaro. Quindi capite che anche lì stiamo usando questo tipo di metro. E lo facciamo a ragion veduta, ne siamo in, lo sappiamo perfettamente. Ci sono quelli che barano, lo sanno perfettamente, ma gli dà fastidio, quindi lasciano una giacca, no, il mio amico è uscito, ma poi torna. È vero, il posto lo vogliono accanto, libero. Quindi ci sono tutta una serie di, come vedete, di escamotage, di strategie, di tattiche che mettiamo in campo nel momento in cui siamo consapevoli di questa situazione. Però, ripeto, tutto questo da dove ci è arrivato? Ci è arrivato da un'opera più o meno consapevole di parecchi soggetti impegnati a trasmetterci questo sapere. I soggetti in questione si chiamano agenzie di socializzazione. Cioè, sono coloro che da un certo punto di vista sono istituzionalmente tenuti a far sì che chi arriva nel gruppo venga edotto circa tutti questi aspetti. Sto usando la frase chi arriva perché vorrei che vi rendeste conto che questa problematica è esattamente quella che è alla base del problema con l'altro, con l'immigrato, con lo straniero, con chi non condivide tutti i nostri saperi locali. Vi ho fatto lo sketch di quello che vi chiede informazioni in una lingua sbagliata l'altra volta, se non sbaglio, no? Ecco. Il punto è esattamente quello, nel senso che noi, per certi versi, crescendo in un ambiente, diamo per scontato che questo ambiente sia l'ambiente con la A maiuscola, ovvero sia che tutti quelli che sono come noi, quindi esseri umani, si comportino allo stesso modo. Che se vengono interpellati rispondano in un certo modo, che se viene loro offerto qualcosa lo accettino secondo certe formule o lo rifiutino secondo certe formule e via discorrendo. Ma è una presunzione ingenua, no? Noi sappiamo benissimo oggi, a livello perlomeno superficialmente razionale, che nelle diverse culture ci sono diverse strategie di entrare in rapporto con l'altro, di offrirsi cose, di parlare con gli altri, di occupare lo spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è ovvio che chi arriva da un'altra cultura, prima di essere ritenuto ignorante, stupido, ritardato, men che umano e tutte le varie cose che facciamo noi oggi, debba essere socializzato alla nostra cultura. No? Perché lui non è tenuto a sapere come noi apparecchiamo la tavola, come noi valutiamo certi comportamenti, come noi ne svalutiamo altri. Lui sa come lo fanno loro, cosa della quale noi non abbiamo la più pallida idea, peraltro. Ecco perché dico spesso e volentieri che è importante viaggiare. Perché nel momento in cui voi varcate una frontiera, quelli che non sanno siete voi. E lo sentite immediatamente. Nelle cose più banali del pianeta. Io sono stato in Olanda, che no, sta qua, quindi vabbè, è Unione Europea, siamo tutti amici. Ecco. Allora, in Olanda, banalmente, entro in un locale e c'era una bellissima struttura di ferro battuto con tutte uova sode incastonate. Io adoro le uova sode, però non l'avevo mai vista. Quindi mi sono chiesto, e io che faccio? Pio sto uovo sodo così? Lo devo chiedere a qualcuno? È a omaggio della casa, lo devo pagare, me lo danno soltanto. Non lo sapevo. Un olandese entra e prende l'uovo sodo, perché lui sa perfettamente in che tipo di contesto rientra la questione. Non so se è chiara sta cosa. E parliamo di un uovo sodo. No? Vai a prendere il tram e ti esce un biglietto lungo così. E tu dici, ma che cazzo ci faccio io con questo? No? Anche gli olandesi mi hanno detto poi dopo che pure loro spesso e volentieri non li capiscono, quindi non era sempre... Però è talmente complicato e tu devi sapere dove sei, dove stai andando, quante zone ci stanno di mezzo. Cioè, è proprio un sapere esoterico riuscire a prendere, a fare un biglietto del tram in Olanda. E tu non ne sai nulla. Capite? E sono due comportamenti men che banali. Figuriamoci invece, appunto, parlare con qualcuno... chiedere un lavoro a qualcuno, fare in modo che abbia fiducia in te, tutte cose ben più complesse. Come te le giochi? Capite? Il punto è questo, cioè noi non possiamo, trincerati nel nostro sapere locale che per fortuna è fieri ed è in, no, ed è residenziale in un certo spazio geografico e sociale pretendere che tutti gli altri sappiano quello che sappiamo noi, perché noi ci abbiamo messo anni a impararlo, lo stiamo ancora imparando per certi versi. Quindi come possiamo dare giudizi su qualcuno senza prima averlo messo in condizioni di comportarsi come dovrebbe, senza averlo reso edotto in proposito, senza avergli spiegato che questo, questa situazione, quell'altra situazione? E quando cominci a farlo ti rendi conto che è un dedalo quasi inestricabile, perché le situazioni cambiano, la stessa situazione cambia a seconda di chi è da qualche parte, di che cosa stai facendo, di qual è il contenuto specifico del momento, di qual è il momento del contesto nel quale la stai affrontando. È impressionante quante cose noi sappiamo e utilizziamo in modo praticamente automatico, spontaneo. Nel momento in cui le devi spiegare a qualcuno diventa un casino. Non so se è chiara sta cosa. Ed è lo stesso punto, la stessa questione, la stessa differenza che troviamo per esempio nell'utilizzo delle lingue. Avrete fatto caso che quando tu parli molto bene una lingua si dice che la parli come se fosse la tua madrelingua. Perché? Perché la usi spontaneamente in ottemperanza a una miriade inaudita di norme che manco sai, perché io non credo che ormai qualcuno di noi sia più in grado di spiegare in modo chiaro quando utilizza il congiuntivo, lasciando perdere quelli che lo sanno utilizzare, che so pochi, ma comunque anche quelli che sanno utilizzare il congiuntivo spesso e volentieri non sanno perché, lo fanno a orecchio, no? Tu la lingua la parli bene a orecchio, sai che certi aggettivi li puoi usare in un certo contesto e non in un altro, sai che certe parole valgono per certi registri e non per altri, e lì lo fai di nuovo senza badarci, perché è la tua lingua madre. Tu puoi imparare quanto vuoi un'altra lingua bene, difficilmente arrivi a quel genere di competenza, no? Ed è lo stesso nel comportarsi in un'altra cultura. Un'altra cultura è molto più complicato di quanto sia una lingua, ma sono spesso e volentieri strettamente correlate le due cose, no? Quindi sapersi comportare bene in un'altra cultura implica una presenza, compresenza, esperienza, riflessione, una montagna di cose. Quindi il processo di socializzazione è ciò che ci mette a disposizione tutto questo sapere in modo spesso e volentieri che non ce ne accorgiamo, tant'è che una delle componenti più importanti del processo di socializzazione è la cultura implicita. Perché la chiamiamo implicita? Perché non solo non sappiamo noi di starla apprendendo, ma di solito non sa neanche chi ce la sta impartendo che lo sta facendo. Credo la volta scorsa di avervi fatto l'esempio del sorriso. No, noi sorridiamo in una miriade di modi diversi, ma non credo che nessuno di noi si ricordi di essere stato messo seduto da qualche parte e qualcuno gli abbia detto: allora adesso ti spiego come funzionano i sorrisi. No? Ecco, voi l'avete appreso, ma quelli che ve l'hanno insegnato non sapevano di starvelo insegnando. Eccolo il trucco e il problema della cultura implicita. La cultura implicita non è percepita come tale né da chi la impartisce né da chi la apprende. E quindi non è percepita come tale. Viene percepita come naturale. Quindi il modo in cui io sorrido è naturale. E tutti gli altri devono sorridere come me. E capire dai miei sorrisi quello che io intendo che loro capiscano. Vedete quanto le aspettative partono a razzo. Quello è il punto. In alcune culture non si sorride. O si sta talmente attenti a fare delle espressioni ritualizzate che tu non sei in grado di capire che cosa sta succedendo nell'altro. Capite? In altre culture la cosa è molto più libera, non ti poni minimamente il problema. Quindi, e qui di nuovo parliamo di una cosa apparentemente banale, anche se tutto è tranne che tale. E qui abbiamo da fare l'aggrottare delle ciglia, l'inarcarsi delle sopracciglia, i modi in cui siamo, modi in cui stiamo, le posture, i gesti del corpo intero, perché il gesto non è che sia solamente le mani, no? Ci sono una miriade di indicatori, di modi attraverso i quali diamo a vedere, non diamo a vedere, vorremmo non dare a vedere all'altro qual è il nostro atteggiamento nei suoi confronti. Tutto questo più un'inenarrabile altra massa di cose fa parte della cultura implicita. E questa cultura implicita, appunto, ci viene trasmessa tramite imitazione, tramite frequentazione, tramite esperienza comune e via discorrendo. Ne fanno parte una degli aspetti cruciali della nostra esistenza. Le stesse emozioni necessitano di essere in qualche modo interpretate e comprese nel quadro culturale nel quale si vive, cosa che di nuovo non viene esplicitamente detta. Si capisce, vivendo con qualcuno, che un certo stato d'animo si interpreta come paura, un certo stato d'animo si interpreta come trepidazione, un certo stato d'animo si interpreta come aspettativa piacevole, eccetera, 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 perché gli stati d'animo di per loro non sono messi in parole, non sono esplicitati. Capite? Quindi, come vedete, le agenzie di socializzazione rivestono un ruolo cruciale nel nostro essere in grado di ben vivere all'interno di un gruppo. Le agenzie di socializzazione, come i rapporti, come i gruppi, come tante altre cose in sociologia, si dividono in primarie e secondarie. Qual è, secondo voi, l'agenzia di socializzazione primaria? La prima agenzia di socializzazione primaria? La famiglia. Chiaramente la famiglia, quella dove siete gettati, come direbbe Heidegger, no? La famosa gettatezza nel mondo, che ha a che fare, come abbiamo visto, credo, la volta scorsa. Abbiamo fatto stato scritti e acquisiti?
Sì.
Ok. Come abbiamo visto, appunto, col fatto che una delle componenti di status è in qualche modo fondata sul caso, ovvero sia la famiglia all'interno della quale nasci. Non solo e non semplicemente per questioni economiche, culturali, eccetera, ma anche per modalità d'affetto, modalità di attaccamento, no? Una delle teorie più focali in psicologia su questo argomento, modalità di relazione e di insegnamento, anche senza saperlo. Quindi nascere in una famiglia giusta, tra virgolette, fa la differenza. No? E questo perché è così cruciale? Perché, qui andiamo nel neurofisiologico, il cervello umano cambia radicalmente a un certo punto. Ovvero sia, noi nasciamo con un assetto neurale, un assetto cerebrale, che intorno ai 3 anni cambia. I primi 3 anni noi abbiamo una capacità d'apprendimento che è incommensurabile rispetto a quella che sarà poi. Ed è questo il motivo per il quale apprendiamo molto rapidamente un sacco di cose. I bambini sono impressionanti da questo punto di vista. Ed è il motivo per il quale, vi dico come ho sempre detto da anni alle mie lezioni, se qualcuno di voi avrà un figlio, gli consiglio caldamente di dargli una tata che parla un'altra lingua. Perché la capacità di apprendimento che quello avrà in quei mesi in cui sta con la tata gli permetterà di avere un'altra lingua a disposizione senza sforzo. Di avere una prospettiva sul mondo molto più ampia, di avere di fatto una pensione già in tasca a 3 anni e mezzo, perché poi dopo non apprendi più così. Ecco perché la lingua madre la sai meglio, perché tu, da tutti quelli che hai incontro, pur senza saperlo, perché spesso e volentieri non ci sei, come vedremo, ma trai modi di dire, cadenze, ritmi, accostamenti, cose che si fanno e non si fanno, in modo che tu le saprai. Quando vi dico l'orecchio per la lingua, è questo. È qualcosa che hai appreso senza neanche esserci, perché il tuo io, che è quella specie di tiranno del quale abbiamo parlato più volte, compare dopo. Non è che tu nasci e già ci sei. Tu nasci e compari con calma dopo 6-7 mesi. E in quei 6-7 mesi c'è qualcosa che sta apprendendo. Tant'è che questa è la base sulla quale si sono fondate per secoli le teorie delle idee innate. Perché quando tu compari, sai un sacco di roba. E la tua spiegazione qual è? Che c'era un periodo di 6 mesi nei quali l'io non era presente, ma intanto il resto di tutta la tua essenza stava apprendendo. No, la tua cosa è che tu, quando ci sei, già sai. E quindi ti dici, vabbè, queste idee quindi stanno lì da prima. E ho risolto la questione. Non è vero, non è così. Noi arriviamo e il nostro io, quando si comincia a strutturare, ha già a disposizione una montagna di sapere che nella gran parte dei casi continua a funzionare, ad adoperare, senza che lui ci metta mai mano, senza che lui manco se ne accorga. È qualcosa che dà per scontato. Ok? A un certo punto, ai tre anni e mezzo, come vi dicevo, avviene un processo che si chiama pruning, in inglese, che vuol dire potatura, per cui tutte le connessioni neurali che non sono state attivate in quei tre anni vengono tolte, soppresse. Perché? Perché al costituirsi, al consolidarsi dell'io, troppe connessioni diventerebbero controproducenti. Ci sarebbe un rumore di fondo, come se aveste una televisione accesa perennemente senza segnale dietro, che non è ovviamente accettabile. Quindi capite che il modo in cui venite allevati in quei tre anni è fondamentale per il tipo di cervello che avrete dopo. Il che non vuol dire necessariamente che abbia a che fare col successo, con l'essere migliori di altri o quello che volete, però è una base neurale diversa. Cioè chi viene stimolato, chi viene motivato, chi viene sottoposto a stimoli provenienti da molte sfere, avrà un cervello fisiologicamente più versatile di chi invece non è stato badato più di tanto. È stato lasciato nel suo, non è stato esposto ad arte, musica, scherzi. Non so se avete notato che i giochi per i bambini nella prima infanzia sono insopportabili. Luci, rumori, cose che si muovono. Tu li guardi e dopo 5 minuti c'è un mal di testa che te se porta via. Sono fatti apposta. Sono fatti apposta per stimolare la più ampia gamma di connessioni mentali, neurali, che poi resteranno lì. Dopodiché quello che ci fai è un problema tuo, evidentemente. Però ci sono. So se è chiara questa cosa.
Sì, sì, sì.
Lei conosce qualcuno con dei giochi insopportabili? No, perché è proprio la faccia di uno, non me ne parli.
No, ho detto ecco perché poi i bambini diventano insopportabili negli altri anni.
Anche sì, ci sono sui bambini ci sono una serie di problematiche abbastanza serie, bisogna dire. Ok, e quindi capite che una famiglia, nascere all'interno di una famiglia dove questo viene fatto o apposta o spontaneamente, perché è chiaro che si tratta anche di comportamenti che possono rientrare in un canone più ampio, è un bonus rispetto invece a nascere nelle famiglie sbagliate, a essere gettati con Heidegger in contesti dove non si viene valutati, dove non si viene amati, dove non si viene vezzeggiati, coccolati, stimolati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è già una cosa importante. Quindi la famiglia è ovviamente l'agenzia di socializzazione più importante, no? Segue ovviamente la scuola, soprattutto nei primi tempi, tant'è che, come avrete notato, esiste ancora oggi e dovrebbe continuare ad esistere, a meno di strani comportamenti istituzionali, una differenza tra scuola primaria e scuola secondaria. Chi insegna la scuola primaria deve sapere altro rispetto a chi insegna nella scuola secondaria. Perché? Perché il ruolo di chi insegna nella scuola primaria è un ruolo che è perennemente sul crinale tra primario e secondario. Perché i docenti, gli insegnanti delle scuole primarie sono agenzie di socializzazione molto più di quanto non lo siamo noi, che comunque siamo nel nostro piccolo agenzia di socializzazione. Però loro giocano su un filo molto più sottile, molto più complesso, perché si tratta di insegnare le emozioni, si tratta di insegnare i modelli di comportamento correnti, si tratta di insegnare valori, si tratta di insegnare tante cose che poi si danno per assodate e quindi poi si passa ai contenuti. Io vi insegno sociologia, no? Anche se poi alla fine, bene o male, come vedremo, la socializzazione prosegue costantemente. Però un nocciolo duro, una parte fondamentale di competenze sociali e relazionali viene trasmessa dalla famiglia e dalla scuola primaria. E da un'altra, l'ultima delle tradizionali agenzie, che è il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari è il gruppo dei ragazzini con i quali si gioca fondamentalmente. Perché li chiamiamo pari? Pari è un aggettivo che è uno di quelli che richiede un minimo di competenza linguistica, no? Perché non vuol dire della stessa età, non vuol dire della stessa altezza, non vuol dire dello stesso sesso, vuol dire dello stesso status. No? Pari a una diretta connessione con lo spazio sociale. Sei un mio pari vuol dire che siamo alla stessa altezza nella piramide, non in un altro contesto, non secondo un altro registro. No, quando parliamo di pari, non a caso pari dignità, pari opportunità, c'è sempre in gioco un problema di stima, di rispetto, di presa in carico di una dimensione di prestigio reciproca. Okay? Quindi il gruppo dei pari è il gruppo all'interno del quale non vigono delle gerarchie eteroprodotte. Perché? Perché di fatto, anche se oggi anche questo sta un po', come dire, cominciando a cedere, ma di fatto il bambino è regolarmente l'ultima ruota del carro, o dovrebbe esserlo, chiosa. Nel senso che nasce in una famiglia e come posizione di status è tenuto a obbedire, stare zitto, fare quello che gli viene detto, sempre con tutti i condizionali del caso. Quando va a scuola deve rispettare l'insegnante, possibilmente non tirargli le sedie, come invece sta accadendo ultimamente, né dargli delle botte col casco. Insomma, comunque, teoricamente, si trova regolarmente a rivestire dei ruoli che sono già stati predescritti e per i quali è tenuto ad obbedire a chiunque. Okay? Il gruppo dei pari, invece, è un luogo, anche da un punto di vista sociale, dove questo non vale. Cioè, nei rapporti con i pari non c'è un ruolo predefinito. Il che non vuol dire che non ci siano dei ruoli, ma i ruoli nel gruppo dei pari dipendono dalle capacità dei singoli. Quindi probabilmente ci sarà il capo, ma nessuno da fuori ha stabilito che è il capo. È che in quel gruppo lui si è imposto come capo ed è stato riconosciuto come tale dagli altri. Non so se questo è chiaro. Quindi il gruppo dei pari è fondamentale, e oggi questo è un grande problema, perché il gruppo dei pari oggi sta scomparendo. Oggi i bambini vengono portati in gruppi che sono costantemente definiti da qualcun altro, perché vanno a giocare a pallone e c'è l'allenatore, vanno a giocare a un'altra cosa, fanno un qualche sport e c'è qualcuno che comunque li pone in un contesto, e quando sono soli giocano attraverso videogames, stanno a casa, parlano con altre cose, cioè non sono quasi mai lasciati a se stessi in modo tale che si articolino queste dinamiche. E queste dinamiche sono fondamentali, perché poi sono quelle che serviranno da grandi. Non so se è chiaro. No. Quindi il gruppo dei pari è un luogo all'interno del quale si rivestono dei gruppi sulla base delle proprie capacità relazionali, del proprio carattere, delle proprie attitudini, eccetera. Ed è per questo che di solito è un posto spietato. Ma non so che esperienza abbiate vissuto voi da piccoli, ma con gli altri bambini, se non ci sai fare, te cacciano via proprio, o ti mettono alla berlina, diventi lo zimbello, vieni preso in giro, le famose dinamiche del bullismo di oggi che sono portate all'estremo, no? Se non rispondi a quelli che sono i canoni condivisi, vieni scacciato, vieni ostracizzato. Se sei fortunato, vivi in un posto normale, c'hai persone sensate, invece è il luogo dove cominciare a fare pratica di relazioni libere, non predefinite in ruoli di un certo, come dire, spessore. Per cui il gruppo dei pari è la palestra di quella che poi sarà la vita, per molti versi. E la sua scomparsa, perché oggi di fatto il gruppo dei pari sta scomparendo, perché i luoghi dove c'erano i gruppi dei pari sono diventati luoghi percepiti come pericolosi, no? L'incertezza e la paura delle quali abbiamo parlato, che sono quelle per le quali noi a Narni abbiamo questo corso di grande successo sulla sicurezza e l'investigazione, fanno sì che i genitori non portino più i bambini al parco e li lasciano giocare liberi, perché il parco è un terreno di preda dei pedofili, è un terreno di preda di possibili terroristi, è un terreno di preda di n altre figure disdicevoli. Non giocano più manco in cortile, perché il vicinato è diventato anch'esso un luogo insicuro. Mentre prima il vicinato significava che chiunque si trovasse da quelle parti per un certo modo o nell'altro dava un'occhiata a quello che facevano i ragazzini, e quindi di fatto erano costantemente monitorati, seppure in modo molto lasco, oggi il vicinato è il posto dove c'è uno che tu fai rumore, viene con la doppietta e te spara, come credo avrete letto nei giornali spesso e volentieri. Quindi, come vedete, tutti gli ambiti dove normalmente si esplicitavano queste competenze, dove queste competenze avevano modo di venir messe in uso, stanno scomparendo. Paradossalmente, l'unico posto ed è uno dei motivi per i quali credo di avervi raccontato che insegno in un corso connesso, questo ancora accade all'oratorio. Di fatto non ci sono molte altre opzioni oggi, no? L'oratorio che diventa un porto franco nel quale ci si può confrontare non solo con altri bambini, ma con altri bambini che vengono da altre culture addirittura. Quindi sta assumendo di fatto una dimensione emblematica di luogo cruciale per le relazioni umane, no? Prescindendo ovviamente dalla sfera specificatamente religiosa, che viene spesso e volentieri messa comunque in sordina dai più avveduti, perché si rendono perfettamente conto di essere un'ultima spiaggia per molti, l'ultimo luogo all'interno del quale si conservano delle capacità relazionali, di modi di fare che non sono più, purtroppo, devo dire, disponibili alla gran parte. Ok, direi che facciamo 5 minuti di break. Cosa sta accadendo oggi col processo di socializzazione? Allora, uno degli aspetti sui quali cercherò di essere sintetico, ma meriterebbe una lezione a sé, è il fatto che noi abbiamo un'opinione, un modo di vedere la famiglia che non è realistico. Ovvero sia, noi oggi in particolare concepiamo la famiglia in linea di massima come un luogo esclusivamente affettivo ed esclusivamente privato. Cioè la famiglia si fonda sul legame fra due persone, poi dopo possiamo discutere dei sessi involti, ma dal mio punto di vista è una discussione del tutto insensata, e quindi in qualche misura ha a che fare con un'interiorità, con una conservazione di aspetti sentimentali, eccetera. Ma la famiglia non è questo, o meglio, non è solo questo. Come credo di avervi accennato l'altra volta, la famiglia, per esempio, è sempre stato, da che l'uomo è uomo, uno dei principali canali attraverso i quali operare dei cambiamenti di status. La poca mobilità che esisteva nelle culture premoderne era dovuta in larga misura ad alleanze matrimoniali. Quindi tu sposavi colui o colei che veniva definita dai tuoi genitori, non su criteri di affetto o di estetica, ma su criteri politici, economici, quello che volete. Tu sposi lui perché lui ha una famiglia che è meglio della nostra e ci porta con sé. E via discorrendo, no? Quindi la famiglia è stata ed è ancora oggi, in larga misura, un'istituzione che ha anche altre dimensioni, non solamente quella affettiva, che per carità nessuno dice che sia ininfluente, ma non è totalizzante. Molti vedono ancora oggi la famiglia come uno strumento di miglioramento economico, sociale, statutario, eccetera, eccetera, eccetera. Molti vedono la famiglia come un tratto necessario per le proprie carriere. Non credo di averlo detto a voi, ma parliamone un attimo. C'è una delle donne più influenti degli Stati Uniti che ha un'agenzia matrimoniale. Ed è l'agenzia matrimoniale alla quale si rivolgono i manager quando hanno bisogno di sposarsi. Quindi la signora ha una corposa cartella con fotografie, note biografiche, eccetera, di aspiranti mogli, che vengono sottoposte al manager, che le sceglie con criteri che, ovviamente, capirete, non hanno granché a che fare con l'affinità elettiva. Ma ci sono dei lavori, ci sono dei ruoli, ci sono dei luoghi nei quali devi essere sposato. Non so se avete visto The Good Wife, tipo, o il House of Cards, eccetera, eccetera, no? Tutte situazioni nelle quali il marito e moglie si ammazzerebbero a coltellate, ma non possono. Perché? Perché uno, l'altro o entrambi devono mostrare al mondo l'aspetto di una coppia felice. Perché la coppia felice è un tratto che suscita simpatia, immedesimazione, invidia, permette di avere voti, permette di avere influenza, permette un sacco di cose. Questo è il problema della stratificazione sociale. Non è banale. E un sacco di gente lo sa perfettamente. Prendete come mi insegnavano, perché io purtroppo sono un po' retro per certi versi, però questa cosa del modo in cui la Isoardi ha lasciato il nostro buon ministro dell'interno è chiaramente una strategia mediatica. Una strategia mediatica che confligge con quasi tutto quello che dal mio punto di vista sarebbe connesso a un evento del genere. A me non verrebbe mai in mente di lasciare qualcuno via Facebook o Instagram, o anche di dirlo su Facebook o Instagram se dovesse accadere per qualche verso. Ritengo che sia una questione del tutto privata. Ma come vedete, le cose cambiano, no? Evidentemente, probabilmente se fossi un influencer, non, cioè, probabilmente cercherei di lasciare qualcuno apposta per poter poi generare un flusso di attenzione, simpatia e via discorrendo nei miei confronti su nei luoghi deputati. Quindi, come vedete, il modo nel quale noi gestiamo questi rapporti non è mai puro. Cioè, è rarissimo che qualcuno, come dire, costruisca una famiglia nel senso formale del termine pensando esclusivamente alle questioni sentimentali. Le altre sono perennemente presenti. E qual è il problema del non riconoscerlo? Che al di là di tutto questo aspetto che è soggettivo e, come dire, in qualche modo tattico, ci sono delle competenze familiari che invece sono interessanti a livello pubblico. Ovvero sia, il fatto che una famiglia sia un'agenzia di socializzazione non è semplicemente una questione della famiglia, ma è una questione di tutto il gruppo. Perché se tu adempi al tuo compito di socializzatore bene, stai generando in qualche misura dei cittadini che saranno bravi, che saranno una risorsa per tutti, non soltanto per te. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, la famiglia ha una dimensione pubblica che noi non le stiamo riconoscendo e che invece è focale, che dovrebbe in qualche misura influenzare una serie di politiche. Perché il problema del genitore che si prende una aspettativa per fare il genitore oggi viene visto quasi come uno sgarro nei confronti del datore di lavoro, laddove da un punto di vista del gruppo è molto più importante che faccia il genitore che non che lavori. Non so se sta cosa è chiara, no? Quindi tu dovresti permettere al genitore o ai genitori di prendere tutto il tempo che vogliono, di fare in modo che abbiano le risorse per poterlo fare, perché tu stai investendo su un qualcosa che diventerà una risorsa per il tuo gruppo fra anni. Non so se sta cosa è chiara. Nel momento in cui tu impedisci al genitore di fare il genitore, che è uno dei motivi per i quali abbiamo oggi queste grosse difficoltà di socializzazione, tu non stai facendo un favore al datore di lavoro, stai facendo uno sgarro a tutto l'insieme di coloro che stai in qualche misura amministrando, perché è interesse di tutti che le nuove leve siano a conoscenza dei modi con i quali si dovrebbe far parte, come dire, creativamente e con affidabilità del gruppo. E non avere giovani devianti che tirano le sedie addosso alla gente o tirano i sassi giù dai cavalcavia e tutto quello che in qualche misura vediamo oggi. Quindi questo fraintendimento della famiglia, che tra l'altro vi faccio presente è un'istituzione, cosa di cui dovremmo parlare oggi, regolamentata da fior di diritti. No, cioè esiste il diritto di famiglia, che è un diritto a sé, con dei fori competenti, operatori competenti, specializzati, eccetera. Non parliamo di cose banali. Oltretutto parliamo anche di un corredo di convenzioni e abitudini impressionante. Pensate solamente a tutte le convenzioni che ruotano attorno al matrimonio e a quanto queste abbiano poi delle ricadute economiche, soprattutto oggi che i matrimoni sono diventati tutte quante delle cose dove devi andare a selezionare la location, poi devi trovare, vabbè, lasciamo perdere, se no mi metto a bestemmiare, però insomma, comunque, da un certo punto di vista questo è evidentemente un modo attraverso il quale, no, la famiglia viene innervata da una miriade di tensioni, di richieste, di aspettative e via discorrendo. Allora, se noi fossimo un attimo più intelligenti e ci rendessimo conto del ruolo cruciale che la famiglia svolge come allevamento e insegnamento nei confronti dei figli, ci comporteremmo in modi completamente diversi. Vi ricordate, l'altra volta parlavamo del conflitto di ruolo. Il conflitto di ruolo nella nostra società è normalmente lavoro contro famiglia. E vince quasi sempre il lavoro. Ed è stupido. Anche da un punto di vista economico è stupido, non so se mi spiego. Perché implica miopia. Noi abbiamo perso completamente il senso del processo, abbiamo perso completamente il senso del tempo che passa e delle esigenze dei gruppi. E questo lo vediamo benissimo in chiave ambientale, per esempio, no? Noi stiamo distruggendo il pianeta, ragazzi, non c'è da girarci intorno. E nessuno sta badando a voi. Che siete quelli che resteranno. Io continuamente dico, meno male che sono arrivato qui a una certa età, per cui qualunque cosa accada, ho visto, l'ho vissuto il mondo prima. Ma voi? E i vostri figli? E i vostri nipoti? E qualcuno che ci pensi? Sarebbe carino. Ma non c'è più questo tipo di percezione. So se lo notate. È scandita in un modo che è costantemente più ravvicinato. Noi non prendiamo iniziative che non siano iniziative che siano immediatamente monetarizzabili, da tutti i punti di vista. Questo vale per la politica, vale per l'economia, vale per l'amministrazione, no? Noi non stiamo investendo in infrastrutture in Italia perché non si vedono i risultati in tempo per le elezioni successive, mica per altro. No? Un governo che investisse in infrastrutture oggi faciliterebbe la vita a quelli fra 10 anni, ma sarebbe al potere quel governo? No, e quindi non lo fa. Fa delle cazzate come quelle che stanno facendo da 20 anni a sta parte. Cose che fra 3 mesi ti ricorderai e dirai, vedi che bel governo. E intanto ti cascano i punti sulle spalle.
Vabbè, ci mettono al momento. Quando succedono le cose poi.
Capite? Però purtroppo la complessità del tempo è una complessità per la quale bisognerebbe ragionare sul medio-lungo periodo, non sul 3 mesi. I 3 mesi sono la sindrome dell'azienda, il quarter. No, l'azienda ragiona in termini di introiti a 3 mesi. È una politica di 3 mesi, una politica ridicola. No? I grandi politici del tempo ragionavano in chiave di secoli addirittura. C'erano re che cominciavano a porre le basi del potere di quello che sarebbe arrivato 4 o 5 generazioni dopo. Ma poi ci hanno fatto gli imperi. Noi facciamo ridere. Capite? Quindi il grande problema è esattamente questo. Come facciamo a riprendere la prospettiva? Perché è chiaro che un processo di socializzazione è qualcosa che si svolge nel tempo. Cioè voi qui vi state socializzando, non altro. E vi state socializzando non soltanto in base a contenuti, ma vi state socializzando anche su modi di fare, su competenze relazionali, su strategie di studio, come abbiamo visto più volte, eccetera, eccetera, eccetera. State apprendendo cose che non avete saputo finora e questo continuerà. Capite perché vi dissi la prima lezione? Il nostro obbligo è fare in modo che voi possiate continuare a farlo da soli. Perché io non sarò qui sempre, né saranno qui sempre i miei colleghi, per voi probabilmente sarà una bella... meno male che se levano dalle palle. Però vi renderete conto che ci sono delle cose che invece sono utili nell'avere qualcuno a cui chiedere. Dovrete farvi carico da soli della ricerca delle innovazioni. Dovrete farvi carico da soli della scoperta delle figure affidabili, dovrete farvi carico da soli delle difficoltà che vi genererà il vostro lavoro, perché ve le genererà, ragazzi. Il lavoro lo genera sempre. Arriva sempre il momento in cui vi trovate a gestire il conflitto di cui abbiamo parlato qui. Capite? E in quel momento non ci sarà nessun altro che voi. Ecco perché è così importante avere una cultura soggettiva. Ecco perché io non faccio altro che insegnare questo, perché non ho tempo di fare altro. Se volessi insegnare sociologia come dovrei, ne servirebbero 180 ore, perché c'è da fare tutta un'altra serie di cose prima che non sono state fatte. Capite? Sempre perché ci manca questa prospettiva processuale, perché appunto conoscere è un processo. E se tu non sai come si articola questo processo, conosci male, e conoscendo male insegnerai peggio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale che siate almeno consapevoli di questo discorso, perché la socializzazione, non a caso, le teorie che ne parlano sono mutate da delle teorie segmentate per certi versi, per le quali esisteva la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria e te le potevi sbrigare in modo abbastanza tranquillo, alla teoria della socializzazione o formazione perpetua. Cioè voi e noi ci costantemente socializziamo a cose nuove, non perché ci piaccia, o può darsi anche che ci piaccia, ma comunque non c'è voce in capitolo, lo devi fare, no? Ho comprato la macchina, quell'altra l'ho sdraiata, poveraccia, mi si è azzerato il contachilometri, figuratevi qua quanto sono andato in giro. Allora la mia macchina nuova non ha il lettore CD, perché il CD è obsoleto. Io ho cominciato ad ascoltare i 45 giri. Guardate soltanto quante tecnologie di ascolto musicale nella mia vita mi sono dovuto imparare, perché sono socializzazioni pure queste. Tu sei abituato ad andare in giro con una scatoletta arancione nella quale infili un disco nero così, dopodiché ti arriva un disco nero più grande e dici, ma con questo che ci faccio? E impari che è un 33 giri e serve altra roba. Dopodiché arriva uno che ti dice, sì, ma quello tu lo puoi mettere su questa, e ti fa vedere una cassetta con delle cose strane, tutte cose buffe, non so se avete mai visto le musicassette, perché, so, finite da un po', no? E quindi tu cominci a registrare le musicassette, c'hai tutte queste cose a casa, mucchi dei dischi da una parte, io poi la musica la adoro, quindi ce n'ho ancora oggi 600-700 LP che stanno lì, aspettano, no? E le cassette le ho buttate perché non la facevo più. Ma poi a un certo punto dico, butta via tutto questo, abbiamo inventato quest'altra cosa, e te fanno vedere il CD, e tu sei entusiasta, dicevo, finalmente, no? Anche se, devo dire, il CD si sente peggio degli album in vinile, cosa che si sta finalmente vedendo, tant'è che il vinile torna, piano piano. Ma vi rendete conto? In una vita sola? No. Parliamo dei supporti di memoria dei computer? Dei floppy disk da 5 e un quarto? Vogliamo dirlo? I dischi rigidi che erano delle specie di valigie con cui dovevi andare in giro così, adesso invece c'è un disco rigido così che ci stanno 8 tera di roba dentro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è socializzazione. Perché c'è stato questo passaggio dalla socializzazione per fasi alla socializzazione perpetua? Perché la modernità ha instaurato una forma di culto del cambiamento. Un cambiamento che doveva essere in meglio, perché come abbiamo visto la modernità si fonda su alcuni miti costituenti, uno dei quali è il mito del progresso. E il progresso vuol dire che vai perennemente migliorando, no? E quindi il cambiamento che prima era un cambiamento intergenerazionale, ovvero sia che mio padre aveva un suo set di cose e io ne avevo un altro, e fin qui ci stavamo ancora, no? La musica che sentiva mio padre era altra rispetto a quella che sentivo io. Adesso si è inceppato tutto, si è sovrapposto tutto, non ci si capisce più assolutamente niente, ma il cambiamento è intragenerazionale, sono io che devo buttare le casse di LP, sono io che devo buttare le cassette, sono io che devo rifare regolarmente tutta la mia discoteca in una nuova versione di qualcosa, che è MP3, MP4, WMP, WMV, quello che cavolo mi pare, chissà che altro arriverà. E non c'è spesso compatibilità. E c'è perdita, perché come abbiamo visto, abbiamo detto, gli algoritmi che curano queste traduzioni in formati digitali sono algoritmi cari, per cui perdo le vibrazioni dei bassi, perdo la chiarezza degli altri, degli alti, perdo la scena acustica, perdo un sacco di cose. E non posso fare niente per metterci una pezza, perché io non ce l'ho più il CD in macchina. Pure volessi, non lo posso sentire, non c'è, l'hanno tolto. Quindi il mio orizzonte di scelta non è un orizzonte per il quale posso dire, senti, mi monti per favore un mangiacassette in macchina, che ne avrei ancora due valigie che mi piace sentire. Non ci sono, non le fanno. Quindi, come vedete, il problema della scelta, di nuovo, è un problema falso, perché noi abbiamo scelta entro dei canoni che vengono definiti da altri. Non posso definire io il fatto che voglio sentire, cosa voglio sentire in macchina, a me non me l'ha chiesto nessuno. La macchina semplicemente non ha il CD, non ha la cassetta, quindi t'arrangi. Vedi un po' te. Capite? Quindi io devo essere costantemente socializzato. Perché abbiamo reso la produzione di sapere una produzione globale, no? Soprattutto in attività cruciali come la vostra. Cioè, c'è anche la nostra, che non vi dico che cos'è, non gli si sta dietro a quello che scrive tutto il pianeta. Ma voi che siete impegnati in un campo che è diventato un campo, probabilmente il campo più significativo della cultura occidentale, se non della cultura mondiale, ovvero sia preservazione, miglioramento e gestione del corpo, avrete un farsi del sapere costantemente in fieri. Quindi quello che imparate adesso, quello che saprete domani, quello che saprete fra 2 anni, sarà obsoleto nell'arco di 6 mesi, 1 anno, 2 anni. E dovrete costantemente cooperare, generare nuovo sapere, trovare altri che sono affidabili nella loro ricerca, collaborare con loro, parlarci, quindi le lingue. E non è che lo vorrete o no fare, cioè o lo farete oppure sarete fuori. Quindi la socializzazione è un problema perenne, sarà un problema sempre più perenne, anche se è bruttissima come frase. Perché? Perché l'andamento è questo. Poi probabilmente, se ci sarà la catastrofe, come credo sarà difficile evitarla, ma insomma dopo la catastrofe ne parleremo, ma stanti le cose come stanno oggi, la prospettiva è esattamente questa, un aumento costante di ritmi e quindi una consunzione costante di aspettative, di modelli di comportamento che riteniamo assodati e in ultima analisi cosa? Una moltiplicazione delle incertezze nella vita. Perché nella fase precedente la socializzazione era primaria e secondaria. La primaria era intorno ai primi 5-6 anni di vita, quindi era quella che più o meno abbiamo visto essere la cruciale a cura della famiglia, dell'asilo, della scuola. Dopodiché studiavi e la seconda socializzazione avveniva sul luogo di lavoro. E bastava che tu venissi edotto sul tuo lavoro per 6-7 mesi per aver finito. Qual era la convinzione che c'era alla base di questa teoria? Che tu avresti fatto quel lavoro per tutta la vita e l'avresti fatto così. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, ci si aspettava che tu, una volta che ti venivano dette quelle cose che apprendevi in 7 mesi, le avresti riprodotte uguali per tutta la vita lavorativa. Quindi 40 anni. Questa era l'aspettativa, altro che il cambiamento di oggi. Oggi devi studiarti un pacchetto software ogni 6 mesi. Se non cambiare radicalmente tutto quello che ti hanno insegnato, perché cambiano le politiche, perché cambiano gli incentivi, perché cambiano i software, perché cambiano i macchinari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come potresti pensare di completare la tua socializzazione lavorativa in 6 mesi? Che ci fai? Niente. Capite? Ecco perché poi è arrivata questa nuova cosa nella quale ci troviamo noi, che è appunto la formazione perenne. Tu sei costantemente in apprendimento. Però, se questo è vero, che ci faccio con quello che sapevo prima? Perché questa cosa ogni tanto è meglio metterla a fuoco. Io prima salivo nella stratificazione sociale grazie alla mia esperienza. No? La mia esperienza lavorativa mi permetteva di migliorare la mia condizione. Facendo carriera, di fatto, io salivo per quella piramide. No? Cominciavo da, e poi diventavo dirigente, e poi diventavo direttore, e poi diventavo magari capo dell'azienda, ne fondavo una mia, e quindi il mio percorso era un percorso perennemente in salita, e questo si fondava su cosa? Su quello che avevo fatto prima. Oggi, quello che hai fatto prima è zavorra. O perlomeno ti viene presentato come tale. Il tuo essere bravissimo a usare WordStar, tanto per farvi un esempio di un software che non credo avrete mai sentito nominare, te lo dai in faccia, perché WordStar non c'è più. Io ci ho scritto la tesi in WordStar, quindi non è una cosa, come dire, arcaica. Oddio, probabilmente sì, per i tempi correnti, però insomma, risale a qualche decennio fa. Ecco, la mia competenza di WordStar non è che mi permette di essere ben valutato oggi, è semplicemente obsoleta. Fine. Non so se vi rendete conto della questione. Non è che io imparo cose che poi mi serviranno per essere meglio giudicato dopo. Io imparo cose che non mi serviranno più e basta. Anzi, se le conosco verrò visto come uno che... questo è che io ho insegnato a uno che lavorava in WordStar. Quindi, come vedete, c'è un, come dire, un mutamento prospettico radicale per quanto riguarda l'esperienza. E tu ti chiedi perché abbiamo il più alto numero di NEET in Europa. Ora, perché ce l'abbiamo noi in Italia, lo posso probabilmente cercare ad azzardare, ma non credo, sapete cosa sono i NEET prima di tutto, se no ho visto degli sguardi persi, quindi...
Laureati che però neanche cercano lavoro.
No, non laureati, giovani che non studiano, non fanno esperienza e non cercano lavoro. Gente chiusa, che ha chiuso con ogni contatto con quello che abbiamo visto essere ogni meccanismo di promozione sociale esistente oggi. Perché? Perché appunto, perché manca completamente tutto quello che era il versante del miglioramento personale. Non ne parla più nessuno. Nessuno ti dice studia perché diventerai migliore di quello che sei oggi. Ti dicono studia perché così lavori. E non è vero. E poi lavori come? Parliamone. No? Perché lavori come si diceva facendo carriera, per cui cominci anche in posti, come dire, no? da gavetta e poi pian piano migliori, è un tipo di soddisfazione personale. Ma che tu faccia la gavetta, poi a un certo punto a zeri, poi ricominci e fai un'altra gavetta, poi ricominci a zeri, poi fai un'altra gavetta e poi a zeri e poi ricominci, che è quello che più o meno viene proposto oggi, perché a livello statistico voi dovreste ricoprire 5 lavori diversi. 5. No? Quindi... che tipo di interesse dovrebbe suscitarti? Cioè, se tu sleghi completamente qualunque importanza qualitativa dello studio e dell'attività di conoscenza dall'attività di studio e di conoscenza e la trasformi in semplicemente strumentale per una professione che non è detto che tu avrai mai e per la quale non serve quello che stai studiando, e questo è il punto centrale, se lo vedete questo. Cioè, queste costanti accuse all'università di non preparare sono accuse che non vogliono prendere in conto il tempo. Oggi tu non puoi essere edotto in qualcosa di spendibile fra 3 anni, perché fra 3 anni il panorama delle tue competenze sarà radicalmente diverso, posto che ci sia ancora il tuo lavoro, che vi faccio presente è un problema un po' per tutti, perché come i chirurghi sono sulla via di essere sostituiti da robot che faranno la chirurgia, se non cambia la prospettiva probabilmente verranno messi a punto dei robot che potranno fare quello che fate voi. Io assolutamente non sono d'accordo su questo, però non mi stupirebbe neanche un po', visto l'immaginario meccanicistico col quale abbiamo a che fare.
Il paziente in contatto con una persona, perché dice sempre in contatto con una persona che vuole...
Non sempre, sempre e mai sono due termini che non dovete usare mai. I robot, oggi come oggi, ragazzi, purtroppo è vero, sarebbe confortante, no? Perché se una cosa è per sempre, in qualche modo è stabile. Sono sempre, come vedete, sono strategie anche linguistiche di stabilizzazione dei contesti. Sempre e mai sono avverbi che ti rassicurano, perché quella cosa o è lì o non c'è, ma per te non è più un problema. Invece, se noi abbiamo a che fare con questa fioritura di intelligenza artificiale e robotica, è grazie in larga misura ai giapponesi, i quali sono una popolazione che potremmo definire probabilmente sociopatica a prescindere, ma vabbè, lasciamo perdere questo. Perché? Perché i giapponesi, fra gli altri pregi, hanno una totale riluttanza ad avere contatti con altri che non sono giapponesi. Per cui il giapponese che invecchia, e stanno invecchiando, preferisce essere badato da un robot che non da una persona. E siccome i giapponesi hanno a fare i badanti e ci pensano per niente, ecco che i giapponesi producono robot. Lasciano le loro ricchezze ai robot. Preferiscono avere a che fare con una macchina. Quindi non ci conterei troppo. Cioè il discorso che fai tu, dal mio punto di vista, non fa una grinza, perché secondo me l'uomo è meglio della macchina a prescindere. Però è una visione ormai datata.
Ma Black Mirror?
Tanto per dirne uno. Se non l'avete visto, guardatelo Black Mirror, perché è un ragionamento piuttosto articolato su tutte queste sfere. Cioè noi diamo per scontate delle cose che purtroppo non lo sono per niente. Quello che faceva, l'esempio che faceva il vostro collega, è un portato della vecchia cultura implicita, quella che noi avremmo ritenuto essere talmente assodata da non correre alcun rischio. Ma non regge più. Perché noi oggi vediamo che la gran parte delle professioni è a rischio. Credo di avervi fatto il ragionamento sul fatto che il lavoro umano non serve più all'inizio, se non sbaglio. Non ve lo rifaccio perché sennò vi abbacchiate. Però concettualmente l'idea è quella. E vi dico una cosa in più. Quando Simmel, che è il famoso sociologo del quale vi parlo ogni tanto, cominciò a discutere del cambiamento dei rapporti personali dovuto ai distributori automatici di bevande, era il Novecento. Ma il Novecento, quello 900, no, il secolo, proprio l'anno 900. Ecco, già nell'anno 900 cominciava a diventare evidente che certe professioni potessero essere sostituite dalle macchine. E perché siccome noi continuiamo a non capire le cose, abbiamo pensato che, soprattutto quelli che hanno in qualche misura progettato e implementato queste sostituzioni, hanno pensato che loro sarebbero stati a riparo, perché erano le professioni più banali a essere sostituite. Quindi a un certo punto abbiamo cominciato a sostituire le macchinette, te danno una bottiglietta d'acqua e non c'è più il barista, e uno lo levamo. Dopodiché, vabbè, ma allora anche il cassiere della banca non mi serve, facciamo una bella stazione bancomat, ATM, Automatic Teller Machine. Perfetto, benissimo. E il banchiere, il cassiere, o le va. Dopodiché, ecco, perché devi stare a perdere tempo a pagare qualcuno che stia fermo alle pompe quando quell'altro può farlo benissimo da solo senza rompere l'anima a nessuno? Eppure contento di farlo. Spesso, altre volte no. Però, no, quindi tu di fatto sei investito di una quota di lavoro che tu non vorresti fare, ma che diventa obbligatoria, perché se tu vuoi riscuotere del contante devi andare a una macchinetta, inserire la cosa, digitare il coso, aspettare che tada, eccetera, che è il lavoro che faceva un altro per il quale piavano stipendio.
È perché la sicurezza, la videosorveglianza.
Esatto. Come vedete, il problema dov'è? Che adesso, siccome stiamo su questa linea che ci è piaciuta tanto di eliminazione dell'essere umano dai lavori più impegnativi, chiamiamoli così, allora abbiamo sviluppato nuove tecnologie, perché la tecnologia è inarrestabile, non puoi fermarla, e quindi stiamo generando le intelligenze artificiali, stiamo generando la neuronal analysis, eccetera, eccetera, e quindi gli algoritmi del cazzo, scusatemi la chiosa, sono ormai in grado di sostituire anche i dirigenti. Non saprete, però nel 2007-2008 molti dicono che il crack che ci sta ancora interessando è stato dovuto a un errore algoritmico. Perché la gran parte degli scambi finanziari mondiali oggi vengono gestiti da algoritmi, perché sono talmente rapidi. Se tu devi lucrare la differenza di cambio tra un mercato e l'altro, hai bisogno di reagire in tempi che non sono umani. Devi reagire in frazioni di secondo. E chi è che riesce a farlo? La macchina. Quando quello che tu valuti nella performance è la velocità, vince la macchina. E gli hacker stanno a zero. E quando tu valuti l'intelletto dietro, che non vincerebbe la macchina, ma siccome noi l'intelletto dietro lo stiamo abbattendo ammazzate da decenni, indovinate un po' chi vincerà? Le macchine, che faranno un mondo di macchine, perché non hanno niente a che fare con l'essere umano, nonostante i film che noi continuiamo a vedere, non so se vi ricordate Blade Runner, che ormai so 40 anni, voglio dire, non parliamo dei pizza e fichi, ma il bello della questione qual è? Che Blade Runner cosa voleva? Cosa voleva quel meraviglioso personaggio che dice le parole oramai stranote, no? Ho visto cose che voi umani. E tutto questo si perderà come lacrime nella pioggia, una delle cose più belle del cinema. Quello voleva essere umano. La macchina voleva essere umana. E noi stronzi vogliamo essere macchine? Qualcuno me la spiega questa cosa? Io non riesco a capirla. Con tutto che so 30 anni che ci scrivo sopra, non riesco ancora a capire come mi può venire in mente di pensare che una macchina sia meglio di me. Mi sfugge. Parte del mio ottimismo costitutivo, probabilmente, dell'essere retro, quello che volete. Ma le macchine sono macchine, fine, non sono altro. Noi siamo altro, o potremmo esserlo se facessimo ciò che ci permette di diventarlo. Ecco perché la cultura soggettiva è quella che ci permette di essere più di una macchina, è quella che ci permette di fare le macchine. No, spiegatemi anche da un punto di vista semplicemente logico com'è possibile che un prodotto sia meglio del produttore, perché a me sta cosa mi sfugge. O no? Lo può aiutare, può perfezionare dei suoi aspetti, ma non può diventare meglio di lui, perché da qualche parte c'è un buco. È un po' quella faccenda che dicevamo del pessimismo antropologico, no? Tutti gli uomini sono cattivi, allora perché dovrei darti retta se sei cattivo esattamente come me? Ci sono dei buchi logici in quello che diciamo, che rivelano quello che è poi la posta in gioco, ovvero sia il fatto che noi abbiamo delle leggi immaginali per certi versi, abbiamo delle immaginazioni che sono diventate normative, e noi immaginiamo che le macchine siano meglio di noi, e ci stiamo raccontando questo con una tale efficacia che lo stanno diventando, perché l'essere umano si è ridotto a un tale livello di banalità e di vuotezza oggi come oggi che probabilmente preferirei parlare con computer. Vi faccio presente che il test di Turing, so se The Imitation Game, ecco, ok, quello. Ah, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi perché glielo devo. Turing è uno dei personaggi che ha pagato un costo nei confronti della nostra cultura che non dovrebbe pagare nessuno. Perché non so se vi rendete conto che lui ha salvato l'Occidente libero. Cioè, se abbiamo vinto la Seconda Guerra Mondiale, è grazie a Turing e al fatto che ha svelato la crittografia di Enigma. Dopodiché il ringraziamento è stato castrazione chimica perché omosessuale. Cioè, sarebbe da crocifiggere qualcuno per una cosa del genere. Io vi giuro, raramente mi emoziono così, ma delle lacrime di rabbia come quelle della fine di quel film non me riesco a far passare. Ogni volta che ne parlo mi rincazzo uguale, a stesso modo identico, perché è un'ingiustizia talmente enorme. Un genio della cultura che tu stai cercando di implementare, quindi parliamo pure oltretutto manco dei pizza e fichi, no? Voglio dire, uno dei più grandi matematici del Novecento, che non solo ha pure salvato tutto l'Occidente libero e la tua cultura, tu cosa fai? Lo castri perché ama gli uomini? Ma che te devo fare? Te devo ammazzare, poi fatte rinascere un'altra volta e riammazzate di nuovo. Perché è l'unica. Non vedo cos'altro. Vabbè, chiuso. Il test di Turing chiedeva che, diceva, avremo l'intelligenza, la vera intelligenza artificiale quando tu parlerai con un computer e non riuscirai a distinguere la differenza con un essere umano. Allora, oggi capita, no? Ma io temo che questo sia accaduto perché, non perché parlano meglio i computer, ma perché pensano peggio gli esseri umani. Oggi è facile imitare un essere umano, perché l'essere umano parla per segmenti rubati su internet, parla per battute rubate nei siti di battute, parla per epigrafi, per citazioni rubate nei siti di citazioni. Se tu metti un computer a sguazzare in quei siti, quello tempo, 3 ore, parlerà come te. Non so se vi rendete conto della questione. Ma non è che è lui che è intelligente, sei tu che sei diventato una specie di inabile mentale. E la nostra cultura funziona così oggi. La nostra è la cultura del copia e incolla. Io sto curando delle pubblicazioni molteplici con più autori, per saggi vari, eccetera, e mi arrivano pezzi interi replicati nello stesso scritto. Le stesse pagine, incollate da una parte e dall'altra, nello stesso scritto. Dico, ma almeno rileggilo, porca puttana, no? Non è difficile. Invece no. E se quella è la logica, il pensiero è finito. So se questa cosa è chiara. Quindi non c'è da lamentarsi poi di quello che accade. Come sempre, quando vi ho detto che vedremo la prossima volta il prendere posizione nei confronti della cultura e del mondo, è questo. Se tu continui a replicare questi modi di fare, sei colpevole esattamente come quello che te li ha messi a disposizione. Se non glieli tiri, hai colpa esattamente come lui. Non ci sono modi per venirne a capo. Finché tu li replichi, sei colpevole esattamente come chi l'ha messi a punto. Finché non t'alzi e dici, no, io questa cosa non la voglio, è sbagliata, fa come te pare, ma non la faccio, poi paghi. Paghi, giuro, lo so perfettamente che paghi, ma chi se ne frega? Almeno, come dire, te guardi allo specchio e dici, oh, io ci ho provato, poi Dio è grande. No, tutto lì. È tutto lì. Che ora è, scusami? 1:30. Ok. Domande? Facciamo il riepilogo. No, per casa mi dice Bianca, lasciamo un articolo per casa. No, io vi chiederei di cominciare a leggere il primo saggio per la settimana prossima. Immaginare la macchina, che è il mio primo saggio in tema, risale a ormai 15 anni fa. Quindi, come dire, ci ho pensato da un po' all'argomento. Lì lo vediamo con un minimo di... facendo gli agganci del caso. Però, allora, riepilogo un attimo... Dovrebbe essere il primo a immaginare la macchina, c'è anche l'introduzione. Ecco. Allora, dicevo, quindi, socializzazione, come vedete, dicevo, la socializzazione è uno dei processi più importanti per certi versi che attraversa la società, la designa e la definisce. Il problema, purtroppo, è che non ne siamo consapevoli. No? Noi continuiamo a pensare che la scuola debba insegnare alcune cose, che poi ci si comporterà quasi inevitabilmente in accordo con certe regole, eccetera, eccetera, eccetera. Però queste regole non sono scritte nella pietra, ragazzi. E come non è scritto nella pietra che il docente o il discente debba rispettare il docente e attribuirgli un minimo sindacale di autorevolezza, non è scritto nella pietra neanche che ciò che abbiamo conquistato negli ultimi secoli resti lì. Non è scritto che ci debba essere la famosa pari dignità fra uomo e donna o la pari dignità fra uomini. Tutto quello che è stato conquistato fino ad oggi e sul quale ci siamo adagiati in modo estremamente, estremamente pigro, potrebbe scomparire dall'oggi al domani. E dopodiché ci sveglieremmo un po' tardi per renderci conto che forse era il caso di andare a votare, forse era il caso di ascoltare quello che dicevano quelli che parlavano alla televisione, forse era il caso di capire che cosa intendevano quando dicevano certe cose, perché è chiaro che il discorso è tutto lì. Però tutto ciò che noi riteniamo, che voi probabilmente ritenete come assodato in termini di diritti di lavoratori, in termini di diritti civili, in termini di libertà individuali, tutto questo è semplicemente lo stato di un certo momento. Non è detto che ci sia pure domani. E da quello che vediamo oggi, il fatto che ci sia domani comincia a diventare estremamente fonte di interrogativo. Ecco. Quindi, al di là, ripeto, della professione, cercate di rendervi conto del fatto che questo è un tempo piuttosto impegnativo e richiederà che abbiate delle consapevolezze diverse da quelle che girano oggi. Comunque, detto questo, dicevo, la socializzazione è quel processo attraverso il quale una serie di agenzie trasmette, informa, causa l'interiorizzazione, l'engrammazione, ne parleremo ulteriormente, di tutta una serie di aspetti della vita comune che sono cruciali. Non abbiamo parlato dei valori, cercherò di tenermi molto sulle generali per i valori, perché altrimenti pure quelle sono due lezioni che vanno da soli. Però è chiaro che questo insieme di oggetti particolari in qualche modo connota e definisce una cultura. Noi diamo regolarmente per scontato il fatto di condividere i valori degli altri. Se questi valori mutano, ti comporti di conseguenza o provi a comportarti di conseguenza. Se scompaiono, è problematico. Quindi capite che la socializzazione è un processo delicato e cruciale. Noi di fatto oggi, per quello che vi ho detto finora, abbiamo demandato la gran parte della socializzazione a quelle che chiamiamo agenzie vicarie, e sono, detto in modo estremamente brutale, televisione e social media. Però, di nuovo, quanto è comparabile ciò che io apprendo a casa, o apprendo nel vicinato, o apprendo a scuola, o nel gruppo dei pari, con ciò che io posso apprendere in televisione? Domanda interessante. Rispondiamo magari la settimana prossima, però tenetela presente, perché di fatto oggi, grazie a quella questione che abbiamo visto, ovvero sia il fatto che nel conflitto di ruolo tra lavoro e famiglia vince il lavoro, la famiglia non c'è. Raramente c'è per il bambino quanto servirebbe. Il bambino deve essere in qualche modo badato da qualcuno o da qualcosa, meglio qualcosa perché costa meno. Quindi forse, se sei fortunato, bada una babysitter. Se sei molto fortunato, una nonna o un nonno, ma comincia a essere complicato, visto che, come abbiamo visto, abbiamo delle famiglie nucleari, quindi famiglie che sono genitori e figlio o figli, se sei particolarmente avventuroso. Oppure sti figli da qualche parte dovranno stare finché non tornano i genitori dal lavoro sacrosanto che non possono smettere di fare, perché tanto non serve a niente. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Quindi, televisione e social media, che possono essere le chat e i forum dei videogames, oppure possono essere Snapchat o Instagram o whatever, che chissà per quale ragione sembrano più sicuri del cortile, come se i pedofili su Instagram o su Facebook non ci fossero. Vabbè, però, come vedete, ci sono una serie di, come dire, aspettative diverse. Le nostre aspettative nei confronti del mondo virtuale sono di norma molto migliori delle nostre aspettative verso il mondo reale. E anche lì potremo ragionare e discutere estensivamente, perché è tutto lo stesso movimento immaginale che porta a questi esiti. Direi che per oggi, mi pare, questo abbiamo detto, se non sbaglio, salvo poi ritornare sui ruoli e riprendere le questioni delle aspettative, degli spazi, delle grammatiche sociali, via discorrendo. Volete che vi riprenda o chiarisca qualche altro aspetto di quello che si è detto oggi o anche le volte scorse, oppure ritenete che sia tutto?
Una precisazione: quindi le agenzie di socializzazione, praticamente può essere chiunque che appartenga a quel determinato status o comunque gruppo?
Oh, questa è una bella domanda. Dunque, allora chiariamo un attimo una cosa. Tendenzialmente le agenzie di socializzazione hanno un riconoscimento formale per certi versi, nel senso che appunto se famiglia, scuola, posto di lavoro, struttura formativa e via discorrendo. L'unica a essere del tutto informale è il gruppo dei pari, tant'è che sta scomparendo. Però, detto questo, siccome non è più così ovvio, e una volta che cominci a renderti conto della dinamica ti accorgi, molti dei nostri ruoli hanno una componente di agenzia di socializzazione. Cioè voi, per quanto riguarderà uno specifico campo, sarete agenzia di socializzazione per i vostri pazienti, perché sarete probabilmente tenuti a spiegar loro perché fate certe cose, perché in qualche misura darete loro qualcosa su cui riflettere, da imitare, da rifare e via discorrendo. No, il poliziotto o il carabiniere è un'agenzia di socializzazione anche lui, anche se non lo hanno ancora ben capito, perché c'è stato tutto quel finimondo quando i due carabinieri hanno stuprato le due americane a Firenze. Perché erano due persone che hanno stuprato americane? No, perché erano due carabinieri. Perché tu dal carabiniere hai, no, verso il carabiniere hai delle aspettative, hai una serie di, come dire, impersonificazione di cose che sono importanti. E quindi quando tu sei un carabiniere, certe cose non dovresti poterle fare, non le dovresti fare, come ammazzare la gente di botte, tanto per dirne un'altra. No. Però come vedete l'aspettativa qui diventa cruciale, perché tu te lo aspetteresti, ma poi non succede. Ecco perché vi dico che l'aspettativa è lo strumento per comprendere la realtà, che tu puoi aspettarti quello che ti pare, ma poi hai davanti un essere umano che può o meno essere all'altezza delle tue aspettative. Capite? Però di fatto quello che conta è questo, ovvero sia che tutti quanti, io ormai sono giunto al punto di dire che chiunque abbia una cultura appena superiore alla media, oggi è un'agenzia di socializzazione. Perché in questo deserto culturale, comunque, essere qui, che vi piaccia o meno, vi dà delle responsabilità ulteriori. Perché voi dovreste saperne un po' di più degli altri, dovreste comportarvi in modi un po' migliori, dovreste essere più disponibili a certi tipi di intervento e di supporto. Questo dovreste fare. Che ci piaccia o no, perché oggi purtroppo è così. Capite? Tutto lì il dramma della questione. Prima tu potevi demandare ad altri. Avresti fatto qualcosa nel tuo senza pensare particolarmente alla questione, più o meno le cose sarebbero andate. Ma oggi, veramente, chiunque abbia un minimo in più di consapevolezza diventa necessariamente responsabile di tante cose. Quindi capite perché l'università diventa in qualche modo una delle ultime trincee, perché l'università è in qualche modo perennemente sotto attacco da 20 anni a sta parte. Perché questo è. Noi dovremmo diventare coloro che vi trasmettono contenuti neutrali, ma non saremmo l'università, perlomeno dal mio punto di vista non saremmo l'università, quindi si cerca di fare qualcos'altro, ok? Bene, ci vediamo giovedì prossimo.